Oggi ho in cuore di condividere con voi un brano dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 13. Un brano che conferma quanto abbiamo detto anche altre settimane. Che il fare, le attività, il da farsi è importante, ma nella Chiesa del Signore queste cose devono nascere dal nostro essere. Non è che facendo che diventi qualcosa, perché sei qualcosa agisci in un certo modo, e perché siamo figli di Dio. Agiamo da figli di Dio, non è agendo, operando che uno diventa figlio di Dio. Nasci per grazia, nasci di nuovo, come dice il Vangelo, e diventi figlio di Dio. Il comportamento che hai come cristiano deriva da questo fatto. Se no, si rischia di portare una semplice maschera cristiana. Vogliamo vedere qualcosa oggi che riguarda l'umiltà. Il Vangelo di Giovanni, il capitolo 13, il versetto 2. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. E ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lava i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. E Pietro gli disse: Non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse: Chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: Non tutti siete netti. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore. Né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Amen. Padre, guidaci, conducici da Gesù, ti chiediamo, perché impariamo sì dalla parola scritta, ma ancora di più dalla parola vivente che è il tuo figlio Gesù. E nel suo nome te lo chiediamo. Amen. L'umiltà è una cosa difficile, difficile da raggiungere. Perché se io vi faccio la domanda, sei umile, siete già in crisi. Perché se dite di no, è male. Se dite di sì, è probabile che state peccando di orgoglio e non lo siete affatto. Io sono fiero di una cosa, sono la persona più umile che conosco. Esiste una cosa del genere? Queste persone hanno rovesciato tutto, tutti i valori. L'umiltà comunque è una cosa che la Chiesa deve cercare. E come tanti attributi, guai a dire sono arrivato, però è una meta che ci dobbiamo prefiggere e dobbiamo esaminarci ogni tanto per vedere se siamo umili, se siamo come Gesù vuole, se siamo come Gesù. E ricordo che il giudizio non sarà in base a cosa abbiamo fatto. Signore, ti ho fatto quello, ti ho fatto quell'altro. Sì, hai impiegato 10 anni a fare una cosa che io potevo fare con una semplice parola. E vieni qua con un vanto di quello che hai fatto. Il giudizio non sarà in base a quello che abbiamo fatto, ma in base alla nostra somiglianza alla persona di Gesù. Ed è per questo che predichiamo la persona di Gesù e non una chiesa, non un'opera, non un movimento e certamente non un uomo. Noi predichiamo la persona di Gesù perché alla fine saremo giudicati, essendo messi a fianco con Lui. Se c'è la somiglianza, siamo ammessi alla presenza del Padre per l'eternità. Se non c'è nessuna somiglianza, ne saremo esclusi per tutta l'eternità. Dire come diventare umili, anche questo qua, è altrettanto difficile. Possiamo soltanto guardare alla persona di Gesù. Stando con Gesù, conoscendo Lui, Lui compie dei miracoli in noi, compie un'opera di trasformazione. Ed è qui che dobbiamo veramente credere. Signori, non so se sono umili. Signori, abbi pietà di me. Io desidero non altro che essere come Gesù. Forse è una domanda che non è neanche da farsi. Perché appunto entriamo in quel momento di crisi, sono umile o non lo sono. Ci sforziamo ad essere come Gesù e queste cose avvengono automaticamente. Come Mosè che stando sul Monte Sinai davanti a Dio aveva la faccia risplendente, ma non se ne accorse lui. Gli altri lo vedevano e forse questa è la vera umiltà. Il versetto 3 del nostro brano di oggi dice che Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola per lavare i piedi ai discepoli. Queste tre cose erano importanti nella vita di Gesù. E se sono importanti anche nella nostra vita, faremo un passo verso questa, la vera umiltà. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, agiva umilmente. Da dove vieni tu? Ne abbiamo parlato anche mentre Vincent mi bombardava di domande, grazie a Dio. Da dove viene l'uomo? C'è chi dice che deriva dalla scimmia. È vero, per lui. Ognuno parla per sé. Qualcuno dice il frutto del caso, ed è vero, per lui. Io dico che sono una creatura speciale di Dio e sono una persona preziosa agli occhi suoi. Ancora prima di nascere ero importante per Dio. Non ero importante, ma ero importante per Dio. Non ero prezioso, ma ero prezioso per Dio. Ero privo di valore. ma per Dio avevo un grande valore. Io so da dove vengo. So, Gesù sapeva che se ne tornava al Padre, al Signor Salvatore che è qui per la prima volta con noi. C'è una domanda che faccio sempre ai nuovi: dove sarai fra 100 anni? Del domani non sappiamo niente. La settimana prossima ho già dei piani, dei progetti, ma non so. Ma confido nel Signore per quel giorno che arriverà fra 100 anni, perché sarò con Lui. E tutto quello che sono oggi, tutto quello che faccio, il rapporto con gli altri, deve essere in vista di quel passaggio. Gloria a Dio, pregando anche per la mamma di Pamela. Una delle prime cose che ha voluto accettare, lo sapevo già, come anche la suocera, è nel Signore. Per uno che non è nel Signore si prega quasi con angoscia. Per uno che è nel Signore si prega: Signore, se lo vuoi prendere adesso o se ce lo lasci ancora 40 anni, oh Signore, a noi fa piacere che se ci lasci ancora altri 40 anni. Però sia fatta la tua volontà, e c'è pace, c'è gioia, perché sappiamo dove andiamo. Sappiamo da dove vieni. Gesù lo sapeva dove se ne andava lui, noi sappiamo a cosa siamo chiamati. Sapeva che era venuto da Dio, con una missione particolare da svolgere, con un compito, con delle parole da pronunciare, con delle rivelazioni da dare agli uomini. Sapeva, come inizio il Vangelo, che nessuno aveva visto Dio, ma quando è venuto Gesù sulla terra, nessuno poteva più dire non ho visto Dio, perché chi ha visto Gesù ha visto Dio. Chi ha visto Gesù ha visto le perfezioni del Padre, ha visto il cuore del Padre, ha visto la volontà, ha conosciuto la volontà del Padre. Sapeva che aveva una missione e la sua umiltà derivano da queste cose. Sapeva da dove veniva, sapeva nel frattempo cosa doveva fare, sapeva che era il Padre che compiva quest'opera, non lui. Sapeva che la vittoria non dipendeva da lui, ma dipendeva da Dio, e allora aveva pace e pregava con una fiducia completa, e sapeva che poi nel tempo stabilito sarebbe stato riportato presso il Padre suo. Vogliamo, fratelli, avere anche noi questi stessi pensieri. A questo punto vorrei aggiungere una parola che il Signore mi ha dato anche stamattina durante il culto, anche preparandomi per la preghiera per la piccola Katie, il brano che ho letto da Isaia 14. Chi si crede qualcosa impari l'umiltà anche da queste parole. Quale uomo può dire così, come Isaia 14, 24, il Signore degli eserciti l'ha giurato, dicendo: in verità, come io penso, così sarà. Come ho deciso, così avverrà. C'è un uomo che può dire le stesse cose? C'è un uomo che ha questa potenza, questa autorità? Non sapevo se ridere o piangere a questo pensiero, perché se fosse così per noi, in verità, come io penso, così sarà. Non voglio parlare dei malvagi della terra, i dittatori che hanno portato migliaia e milioni di persone a massacro. Voglio parlare di persone come noi. Come io penso, così sarà. E mi sono dovuto umiliare stamattina durante il culto davanti a questo pensiero. Avete mai pensato di qualcuno? Voi siete più buoni di me, ma vai a quel paese. Altre cose. Se ogni pensiero venisse messo in atto subito, appena pensato, prima di valutare il pensiero, quante macchine avremmo noi? Oh, che bella Ferrari, mi piacerebbe averlo. Boom, hai quella Ferrari. Oh, quel cavallo, quella casa, quel castello. Oh! Posso aggiungere, parlando con i fratelli, quanti mogli, quante donne avremo se il pensiero fosse esecutivo con noi. Voi sorelle, non so qual è il pensiero che vi crea più problemi. Forse sarebbero tutti vedove, non so. Se il pensiero fosse immediatamente esecutivo. Sapete quale santità di pensiero, quale santità di persona bisogna avere per poter gestire una cosa del genere, perché la situazione non ci scappi di mano. Mi ricordo ancora Joyce in Albany una volta, papà stai fermo, quando ci hanno fatto un brutto sorpasso, perché a volte si fa quel gesto, no? Non si dovrebbe. Papà stai fermo che sparano qua se fai certe cose. Oh, pensate, voglio esortarvi ancora, pensate alla santità che bisogna avere nella mente, nel cuore, per poter gestire questo attributo. Come io penso, così sarà. Come ho deciso, così avverrà. Umiliamoci, fratelli, davanti ad un Dio che è davvero santo. Mi sta parlando tutto il culto, questo fatto della santità di Dio. Chi è santo? Davvero soltanto Dio è santo. Umiliamoci davanti a Lui. L'umiltà. Altri due punti da questo brano, da Giovanni. Gesù non ha agito da servo, è diventato servo. Non ha fatto una cosa per dire... Oh, io che sono molto importante devo fare una cosa per far vedere che sono umili, che sono il loro servo. Non ha fatto un'opera, un episodio, una scenetta come esempio. Gesù era così. Non ha agito soltanto da servo, ma è diventato servo di tutti, come si è presentato anche nel mondo. Io non sono venuto per essere... servito, ma per servire. Non era un episodio, adesso li faccio vedere. Questa era una caratteristica di tutta la sua vita. E anche qui dobbiamo pensare ad una cosa. Abbiamo meditato anche venerdì alla preghiera, voglio riconfermare questa esortazione di partecipare il più possibile alla riunione di preghiera. Pietro, che ha rinnegato Gesù prima della sua crocifissione, volevano arrestarlo, voleva fargli fare la stessa sorte di Gesù. Gesù è bestemmiatore, Gesù viene dal diavolo, dicevano i farisei, il sommo sacerdote, tutta la gerarchia ecclesiastica di quella volta. Ma Pietro, non eri tu con Gesù? Mai visto, non lo conosco. No, mai stato con lui. E poi il gallo canta. Ma Pietro poco prima non aveva detto lui, io morirò per te. È stato lui a prendere la spada per dire io combatterò. Qui sta, se vogliamo, una lezione che riguarda anche l'umiltà. Perché vedete, è una cosa se io do la mia vita, io scelgo vado in battaglia e muoio come scelgo di morire io, è un'altra cosa se un altro mi arresta, mi mette in catene e mi ammazza. E no, questo non sta bene, non è secondo i miei piani, non è secondo i miei progetti. Io morirò, sì, ma in battaglia, e faranno i monumenti a me. Io morirò e diventerò martire e tutti mi conosceranno. Ma morire adesso, proprio adesso, fuori dalle mura di Gerusalemme e sull'immondizzaio, anche se sono a fianco a Gesù, questo non è secondo i miei piani. Questo era uno dei problemi di Pietro, ma non voglio parlare di lui, se non per usare questa come illustrazione di umiltà. Come reagisci, tu che sei umile, quando qualcuno ti umilia? È come Pietro, do la mia vita, ma tu non lo prendi. Io mi umilio, ma reagisco male se gli altri mi umiliano. Io sono vostro servo, però rimani offeso se ti trattano da servo. Non devono trattarti da servo, però la vera umiltà entra in questi panni dicendo che sono il servo di tutti. Dunque se mi trattano da servo, è il mio ruolo, il ruolo assegnatomi da Dio. Vedete come ci può essere una contraddizione. Io scelgo di essere umile, episodio, ma Dio vuole che io sia umile, uno stato permanente. E una cosa mi ha colpito preparando anche questa parola. Io ti lavo i piedi, vieni qua che voglio umiliarti, voglio umiliarmi e voglio lavarti i piedi. Va bene, dicono i fratelli, però dopo io lavo i piedi a te. Ma notate che in Gesù non è avvenuto così. Cioè Gesù lava i piedi a Pietro, poi Pietro lava i piedi a Gesù. Non c'è. Non era una cosa reciproca, caratteristica dell'amore fraterno. Gesù ha detto, io che sono il superiore, che sono il Signore, il Maestro, vi lavo i piedi. Voi adesso andate a lavare i piedi agli altri. Qui anche c'è l'umiltà. Senza rimanere troppo in Italia, anche la regina Elisabetta ogni anno fa una cosa del genere, in Inghilterra lava i piedi a 12 bambini. Ma quale onore sarebbe per i bambini poi lavare i piedi alla regina Elisabetta? Un momento forse imbarazzante per lei. Non è così. Io faccio a te, tu mi gratti la schiena, poi lo gratto io a te. Tu mi dai questo, anche io ti do questo, e poi ci mettiamo d'accordo. Questo è veramente un atto di umiltà che rispecchia una vita umile, che non chiede niente in cambio, ma sei proprio umile. Dobbiamo rifiutare anche questo complimento, perché se lo accettiamo roviniamo tutto e usciamo da questa categoria, se ci siamo mai arrivati. Dobbiamo servire senza cercare, senza aspettarci nessuna ricompensa. Dobbiamo anche in questo essere come Gesù, che ha fatto tanto di quel bene all'uomo, agli uomini, alla società di allora. In compenso cosa ha ricevuto? Crocifiggilo. Ma perché Gesù è riuscito a rimanere umili? Come mai è riuscito a continuare, a perseverare nella sua missione fino al punto di morire? Perché il suo rapporto era uno di servo con le altre persone, e credo che dobbiamo mettere questo al primo posto: quello che faceva, lo faceva in ubbidienza alla volontà del Padre. Ecco la nostra comunione con Dio. Vogliamo conoscere questa umiltà. Chiudo ricordando un brano di Deuteronomio, il versetto 8. Perché vedo davanti a me persone buone, vedo davanti a me persone generose, persone ricche. Deuteronomio 8, una raccomandazione al popolo prima che entrassi nella terra promessa. Deuteronomio 8, dovremo leggere dal 10 al 4, dal 10, ma leggiamo dal 17. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la mia potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Tu sei bravo, sei intelligente, ma da dove viene la tua bravura, da dove viene la tua intelligenza, da dove viene la forza per diventare quello che sei oggi? È triste vedere come il povero invoca Dio, il ricco tante volte lo abbandona. Nell'opera del Signore, anche ai tempi di Gesù, c'era quel uomo che si era fatto da sé, che non aveva bisogno di Dio, che ce la faceva senza problemi, senza Dio. Ma il ricco e il povero hanno tutti e due bisogno del Signore. Il ricco e il povero sono sostenuti entrambi. L'uomo di successo. Dove hai avuto successo nella tua vita? Che non vogliamo fare quell'errore di questo secolo, identificare il successo con la ricchezza bancaria, finanziaria, ricchezza come salute. Preparando questa parola mi ricordavo anche di uno che si vantava, 40 anni, lavoro da 40 anni, neanche un giorno di malattia, un vanto. Non vi dico cosa è successo e il male che l'ho preso poco tempo dopo. Grazie a Dio ha superato con interventi molto difficili questa crisi. Non voglio gioire per il male di altri. Ma la salute, il successo della nostra salute, sei tu che ti tieni in salute o è Dio? La tua famiglia, la tua bellezza fisica. Di quale altre cose potremmo vantarci? Il successo come Chiesa. Non so quanto possiamo parlare noi di successo, c'è troppo lavoro ancora da fare. Dobbiamo dire, oh, siamo bravi, riusciamo noi a combinare le cose. Ricordiamoci umilmente che è il Signore, tuo Dio, che ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri. Umiliamoci, fratelli, davanti a Dio. Nulla possiamo fare. Anche evangelizzando, e chiudo con questo punto, c'è un detto che deriva del XVI secolo, metà del XVI secolo, c'erano due persone che guardavano, vedevano dei detenuti che venivano trascinati, già legati, trascinati verso il patibolo per essere giustiziati. E uno fa, ah, guarda quella gente là, ah, guarda con un tono di disprezzo. L'altro ha detto, lì, se non fossi per la grazia di Dio, ci sono io. Lì ci sarei io, se la grazia di Dio non fosse stata esercitata nella mia vita, facendo di me quello che sono oggi. Non abbiamo, fratelli, nessun diritto di giudicare. Il giudizio è uno dei nemici principali dell'umiltà. Perché quando giudichi ti metti sopra l'altra persona. Ricordati in quel giorno che se non fossi per la grazia di Dio, lì ci saresti tu. Vogliamo conoscere l'umiltà anche fra di noi. L'umiltà ci porta a valorizzare chi abbiamo davanti. Il valore non si può definire, ma so che il mio ruolo è di essere servo di chi ho davanti, senza pensare al mio bene. Che il Signore sia glorificato nella formazione di persone umili al suo servizio. Amen.